Che cosa prevede il nuovo accordo del G7 su clima ed energia? E cosa invece prevede la legge sul clima approvata proprio ieri dalla Grecia? E quali grandi novità possiamo aspettarci dalle elezioni presidenziali in Colombia, dove si è da poco votato al primo turno? Ne parliamo fra poco. Io sono Andrea Innocenti, oggi è il 31 maggio 2022 e questa è Non mi dà segno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla! Allora, ce la siamo presa tanto con l'India, che ha fatto naufragare l'accordo sul carbone della COP26, ma nel G7 l'India non c'è, eppure l'accordo sul carbone che è stato approvato ieri è non esattamente così ambizioso. Va bene, lasciate che vi spiega di che cosa sto parlando e poi magari commentiamo un po' meglio verso la fine. Nei giorni scorsi c'è stato l'incontro del G7 Clima e Energia, ovvero l'incontro fra i vari ministri competenti in materia, di clima ed energia. Dei sette paesi con le economie, non so, un tempo erano più grandi del mondo, adesso non c'è più la Russia, non c'è la Cina, non c'è l'India, quindi non lo so, forse che si stanno più simpatiche? Mettiamola così. Nello specifico si tratta di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti. L'agenda dell'incontro era molto fitta, erano 3 giorni appunto abbastanza densi e comprendeva l'agenda, fra le altre cose, anzi come punto principale, un patto sulla fuoriuscita dal carbone, che infine è stato annunciato in primis dalla ministra dell'ambiente tedesca all'interno dell'accordo finale, ma di nuovo rispetto alla bozza iniziale ha fatto storcere il naso o la bocca o quello che vi pare a più di un commentatore. Come scrive rinnovabili.it, infatti, a furia di cancellare date, emendare aggettivi, modificare avverbi, in 3 giorni il comunicato finale del G7 Clima e Energia è diventato solo una pallida copia della bozza iniziale, con un livello di ambizione molto inferiore al previsto, tante le dichiarazioni di principio, poche le promesse, ancor meno gli impegni precisi. Ok, quindi andiamo a vedere che cosa c'è dentro a questo accordo e partiamo proprio dal tema del carbone, che è stato quello più dibattuto. La bozza inizialmente parlava di phase out e metteva una data alla produzione del carbone, cioè diceva non oltre il 2030, quindi fra meno di 8 anni. Nel testo finale invece questa data è scomparsa del tutto ed è sopravvissuto solo un impegno abbastanza generico all'abbandono di questa fonte fossile, tra l'altro in una forma abbastanza discutibile, perché si parla di passi concreti e tempestivi verso l'obiettivo di una eliminazione definitiva della produzione nazionale di energia elettrica da carbone unabated, che è una parola un po' intraducibile, che però vuol dire non abbattuto, ovvero del quale non siano state abbattute le emissioni, che tradotto in un linguaggio un po' più comprensibile vuol dire praticamente senza cattura di CO2, cioè si vuole abolire la produzione nazionale di carbone di queste 7 economie senza cattura di CO2, quindi praticamente permettendo fra le righe che invece si possano continuare a costruire anche nuove centrali a carbone, purché venga prevista appunto la famosa carbon capture and storage, quindi la cattura e stoccaggio di CO2. Insomma, è abbastanza povero, onestamente, come ambizione, perché si parla di una volontà generica futura di uscire dal carbone senza una data precisa e ci si lascia questa possibilità di tenere in piedi centrali a carbone con cattura di CO2, che è un'opzione in realtà che fin qui abbiamo visto davvero poco efficiente. Poi c'è un altro punto dell'accordo che invece riguarda il mix energetico. Fin qui abbiamo parlato di produzione energetica, no? Poi, però una cosa è l'energia che ogni paese produce e un'altra è quella che consuma, perché nel consumo contano anche poi le importazioni energetiche. E in questo caso c'è, se non altro, è rimasta una data come fuoriuscita dal carbone, che è quella del 2035, in linea con quanto suggerisce l'International Energy Agency nello scenario di transizione accelerata. Però anche in questo caso la versione finale dell'accordo è un po' annacquata e impegna i 7 paesi a raggiungere un settore elettrico prevalentemente decarbonizzato entro il 2035. E anche qui è probabilmente un modo per evitare percentuali precise o promettere appunto impegni che poi magari non possono essere, non vengono mantenuti, garantendo un po' di spazio di manovra a tutti gli attori in gioco. Alcune note positive arrivano invece sul fronte dell'inquinamento da plastica, perché il comunicato finale propone di andare oltre il Trattato internazionale sulla plastica che è in via di rifinitura alle Nazioni Unite e sarà pronto probabilmente nel 2024, se tutto va bene. Però si propone di iniziare invece subito ad affrontare i nodi principali, ovvero la plastica monouso, i polimeri non riciclabili e la plastica prodotta con additivi dannosi per l'ambiente e il clima, e ovviamente le microplastiche, che insomma è già un passetto in avanti. Ovviamente qui sappiamo bene che il problema non è la plastica, ma è il monouso, è l'usa e getta, e quindi oltre a proibire la plastica, che sicuramente poi ha una serie di problemi anche specifici legati al fatto che si degrada in ambiente con tempi lunghissimi, parliamo di centinaia di anni, ma poi c'è un problema della cultura dell'usa e getta che va molto al di là del singolo materiale, ma che ha a che fare proprio con l'energia grigia e con l'insostenibilità di produrre e consumare risorse per fare cose che vengono gettate dopo un solo utilizzo, che è una roba completamente insensata. Comunque, come nota il WWF, complessivamente il testo ha anche dei pregi, non è che sia completamente da buttare. Il WWF in un comunicato si dice soddisfatto soprattutto per il linguaggio usato e il fatto che il G7 riconosca con chiarezza la triplice cli... la triplice cli... la tripli... gioielliere. La triplice crisi di cambiamento climatico, perdita di biodiversità e inquinamento. E il ruolo umano e dei modelli di consumo e di produzione che la generano e che quindi si impegna ad azioni sinergiche su clima e biodiversità, guardando anche all'economia circolare e all'uso efficiente delle risorse, che sono robe che magari possono sembrare scontate, ma non lo sono quando emergono in un documento ufficiale del G7. Lo stanno diventando, per fortuna, ma insomma, comunque rendiamo merito a almeno aver usato un certo tipo di linguaggio, aver espresso alcuni concetti in maniera chiara. Come al solito siamo in quella situazione un po' paradossale per cui se giudichiamo l'accordo in base alle aspettative realistiche di cosa poteva emergere dal G7, è un accordo che ci sta, va bene, nel senso non è terribile. Se lo compariamo però con quelli che sarebbero i bisogni, quelli che sono i bisogni e la rapidità di azione richiesta per evitare il collasso climatico, ecologico e delle nostre società umane, beh, diventa molto molto meno appetibile come accordo. Noi intanto però cambiamo argomento, lasciamo qui un punto interrogativo, magari nei prossimi giorni andiamo a vedere anche poi come i vari governi commentano questa cosa. Cambiamo ma non cambiamo troppo, perché andiamo in Grecia, perché proprio la Grecia invece ha deciso di dire uno stop più deciso al carbone. Grecia, che è uno dei paesi che produce e consuma più carbone, almeno in percentuale rispetto alla sua economia, in Europa e che ha approvato la sua legge per il clima, in cui, fra le altre cose, appunto prevede un addio al carbone entro il 2028, anzi al più tardi nel 2028, con possibilità di anticipare il tutto di 3 anni. Ce ne parla sempre rinnovabili.it. Oltre a ciò, nella legge sono contenuti anche gli obiettivi decennali per la riduzione delle emissioni. Praticamente com'è andata? È andata che a settembre 2019 Atene aveva già promesso di azzerare la sua dipendenza dal carbone entro 9 anni. Poi lo scorso anno il premier Mitsotakis aveva alzato ulteriormente l'asticella promettendo di chiudere gli impianti già nel 2025, quindi fra pochissimo, domani. Ma la crisi energetica dovuta in parte alla pandemia e successivamente adesso in particolare alla guerra in Ucraina ha spinto il governo greco a rivedere questo percorso e a prendere un po' più di tempo. A inizio aprile l'esecutivo ha comunicato che avrebbe raddoppiato la produzione nazionale di carbone nell'immediato, quindi andando completamente in direzione opposta rispetto a quanto annunciato, e ne avrebbe aumentato la quota nel mix elettrico come misura eccezionale, dettata quindi dall'emergenza, dalla contingenza. Oggi però, ieri, anzi con l'approvazione della legge sul clima, Atene si impegna a far sì che questa cosa sia davvero eccezionale e non abbia impatti negativi sul ritmo della transizione promessa. Lo fa rinunciando espressamente alla lignite, che è la varietà di punta della produzione greca e storicamente la voce più corposa del mix energetico greco. E già l'anno prossimo il Parlamento greco sarà chiamato poi a rivedere la legge approvata per vedere se si può appunto se mantenere la data del 2028 o se si riesce a anticipare anche di qualche anno, fino a 3 anni. Il ministro dell'energia greco Kostas Krekas ha dichiarato ai parlamentari prima del voto che questa è una legge esistenziale molto importante perché ha a che fare con le nostre vite e con le vite dei nostri figli, quindi una dichiarazione molto accurata, anche se poi alla fine il voto è passato con i soli voti del partito conservatore di maggioranza, Neo Democrazia, mentre tutte le opposizioni hanno votato contro. Non sono riuscito a trovare nella ricerca che ho fatto le motivazioni che hanno spinto tutte le opposizioni a votare contro, se è solo una motivazione politica o se c'è altro dietro, e mi impegno a farlo nei prossimi giorni perché per adesso, ancora forse per il voto così a ridosso, non sono usciti articoli di giornale che spiegano questa cosa qua, però sarebbe interessante capirlo. Quindi ecco, anche lì, se avete delle fonti da segnalarmi, sono ben accette, mi interesserebbe approfondire la questione. Intanto, domenica, per cambiare ancora argomento e passare all'ultima notizia del giorno, si è votato il primo turno per eleggere il presidente della Colombia e ci sono un bel po' di novità. La prima è che c'è una buona probabilità che verrà eletto nel secondo turno, che si terrà il 19 giugno, il primo presidente di sinistra della storia del paese. Infatti è in netto vantaggio Gustavo Petro, che è un ex sindaco di Bogotà, progressista e addirittura con un passato da rivoluzionario, che ha preso il 40% dei voti. La seconda novità interessante è che al secondo posto non è arrivato il candidato conservatore che era dato come principale sfidante di Petro, ovvero Federico Fico Gutierrez, che è vicino all'attuale presidente e considerato il candidato un po' dell'establishment, ma Rodolfo Hernández, indipendente 77enne, che con la sua Liga de Gobernantes Anticorrupción, ovvero diciamo Lega dei Governatori Anticorruzione, ha raccolto circa il 28% dei voti. La terza novità è l'affluenza, mai così alta in un primo turno dagli anni 70 a oggi, che non è altissima in realtà perché parliamo del 55% dei voti, ma comunque è un'affluenza storica per la Colombia. Insomma, scrive il Fatto Quotidiano, comunque la si voglia guardare, questa tornata elettorale rappresenta una svolta in un paese stremato da violenze, disuguaglianze e corruzione. E la stessa campagna elettorale aveva già risentito di questo clima di rottura rispetto al blocco di potere urbista, cosiddetto urbista perché legato all'ex presidente Álvaro Uribe Vélez, che negli ultimi 4 anni è stato incarnato dal presidente di destra Iván Duque, del partito Centro Democratico. I partiti tradizionali sono usciti piuttosto malconci da questa tornata elettorale perché nessuno dei primi due candidati che andranno al ballottaggio è espressione di quella politica, perché sia Petro, che è un economista 62enne, ex guerrigliero del gruppo M19 in gioventù, sia Hernandez, che invece è di un'altra estrazione, è un ricco imprenditore edile, ex sindaco di Bucaramanga, entrambi comunque rappresentano una novità rispetto alle forze tradizionali e soprattutto a quelle che hanno governato il paese negli ultimi anni a trazione appunto urbista. Oggi abbiamo vinto, un giorno trionfale, ha commentato già dopo questo primo turno Gustavo Petro, che punta ormai espressamente alla presidenza assieme alla leader sociale afrocolombiana Francia Márquez, che è candidata a vicepresidente. Ovviamente ne riparliamo poi quando ci saranno le elezioni il ballottaggio, il secondo turno, e commenteremo i risultati. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Me la Segno, sempre a partire dalle 8 su canali YouTube, Spreaker e Spotify di Italecambio, nonché sulla pagina rassegna stampa di Italecambio.org. E come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.